All'interno di Extranet, questa notte abbiamo il piacere di ospitare Ivan Segreto, l'abbiamo ascoltato con la sua prima realizzazione che ha avuto dei riconoscimenti a livello nazionale molto importanti, lo stiamo ascoltando anche con il nuovo lavoro. Buonasera Ivan.
Buonasera a tutti, buonasera.
In questo momento dove siamo collegati? In quale punto d'Italia?
Ma io in questo momento sono a Milano.
C'è chi ti ha paragonato a personaggi del calibro di Paolo Conte, di Battiato. A chi dei due ti senti più vicino? Perché sono due personaggi estremamente differenti come cliché, come identità musicale.
Ma in realtà mi sento ancora un poco giovane per avere, come dire, per riuscire a sopportare anche l'idea di essere paragonato a musicisti di questa statura, di questa levatura. E un po' tutti e due gli universi mi piacciono parecchio, probabilmente forse quello di Conte a me è più familiare, insomma.
Il tuo primo lavoro si intitola Porta Vagnù, un disco che ha ricevuto il premio come miglior album di artista debuttante nel 2004, in particolar modo con i singoli appunto Porta Vagnù e Il Banchetto dell'Amore. Cosa è cambiato rispetto al tuo primo lavoro a livello di maturità artistica con il nuovo?
Intanto la voglia di realizzare un disco molto più snello, nel senso che tutto il disco praticamente è suonato in trio, che è una formazione che io amo parecchio perché riesce a rendere molto più agili quelle che sono le dinamiche interne di una formazione che fa musica insieme. Infatti tutto il disco è stato registrato in presa diretta. E sicuramente c'è anche una maggiore presa di consapevolezza rispetto ad una direzione. Sento che questo secondo disco è più maturo del primo dal punto di vista della messa a fuoco di una mia personale identità, o meglio di una mia relazione personale all'Ivan Segreto personaggio, che questo qua è anche un qualcosa che deve essere maturata in maniera quasi a sé stante rispetto al percorso musicale. Cioè è uno sviluppo che sono convinto mi porterò ancora per diversi anni, per diversi dischi, insomma, dietro con me. So che questo secondo disco è un disco di passaggio, è un disco che traccia delle ulteriori direzioni rispetto a quelle che possono essere le direzioni di un terzo lavoro. E quindi, insomma, sono in cammino, sto battendo la strada, insomma.
Fidate e correnti, in questo nuovo lavoro, in questo secondo lavoro, è inserita una ghost track. Dove è nata l'idea di inserire una traccia fantasma e per quale motivo?
La traccia fantasma, che poi in realtà non è una vera e propria traccia, sono 20 secondi di musica, è un gioco che mi piaceva riproporre, nel senso, a differenza della prima traccia fantasma, che nel primo disco aveva una sua identità forte, era un brano di musica strumentale, invece questo qua ho voluto un po' giocare con uno dei brani che per me è più interessante dell'album, che è il quarto pezzo, che è Ridestinato. È tutto un brano giocato su le tracce in reverse, dove il basso viene suonato viene, diciamo, percosso con diverse soluzioni, con dei bastoncini di legno piuttosto che con dei frammenti di corda rotta, eccetera. Anche lo stesso pianoforte è un pianoforte che si sviluppa in reverse, ho utilizzato dei campionatori per ottenere questo suono. E diciamo è stato uno di quei brani che ha permesso un incontro musicale molto forte, un sodalizio forte con Daniele Camarda, che è il bassista della situazione, e mi piaceva l'idea perché mi piaceva molto il suono, l'effetto che dava, insomma, di riproporre un frammento di questo brano in reverse, ulteriormente in reverse, e l'effetto che dà è molto, come dire, suggestivo.
Prima di iniziare la nostra chiacchierata in diretta, tu mi dicevi che stavi ascoltando dei dischi, un po' come accade a tutte le persone che poi, bene o male, direttamente o indirettamente, chi come giornalista, chi come artista fa questo mestiere. Curiosando nella tua personale collezione, quale CD troveremmo?
Ci sarebbero diversi dischi di jazz, anzi la gran parte sarebbero di jazz, dischi di Osondur, oppure dischi dei Radiohead che io apprezzo tantissimo, i dischi di Sting ovviamente, di Pino Daniele, di Paolo Conte, Vinicio Capossela, un po' musica che per me che ritengo fatta insomma in un certo modo, con un certo criterio, ecco.
Provieni dalla Sicilia, provieni da una realtà italiana che ha tante belle situazioni, ma anche tanti problemi, purtroppo. Quanto ha influito la tua cultura, la tua terra, nel tuo modo di fare musica?
Ma io ritengo che della Sicilia mi porto dietro alcuni aspetti umani molto forti, alcuni caratteri. La personalità, della mia personalità sono un riflesso sincero, è un riflesso quasi indelebile della mia esperienza, della mia formazione. Io sono cresciuto in Sicilia fino a 20 anni, no, fino ai 25 sono stato giù, quindi insomma tutta una fetta importante insomma, della mia vita. La malinconia o comunque un certo, come dire, sì, uno stato, se vuoi, anche un po' malinconico, viene sicuramente dalla mia terra, sì.
Stiamo facendo un po' di introspezione. Perché nel tuo nuovo lavoro, Fidate e Correnti, si parla di solidarietà e di ritmica che parte dal cuore? Qual è il messaggio? Qual è stato il tuo focus, il punto che ti ha fatto riflettere appunto su questa realtà?
Intanto una consapevolezza che io per questo secondo lavoro ho deciso di fare il passo di produzione, di produttore quindi del lavoro. Mi ha aiutato insomma, in questo cammino anche Marti che ha coprodotto con me il disco. Quando si produce un disco, quando si decide di dare una direzione ad un lavoro, per me è stata importante la scoperta, anche se in realtà sapevo molto di questo valore, che è appunto il valore della solidarietà, dell'unione tra i musicisti, ancora di più quando mi sono dovuto scontrare, diciamo, con problemi che sono raramente interessano ai musicisti, no? Cioè tutto ciò che riguarda la produzione
Certo.
di un lavoro che assume poi una sua identità, a prescindere da come è suonato e in che modo è suonato. I musicisti tendono a riflettere prevalentemente su come suonarlo e in che modo, ma quando tu decidi di produrre un disco hai bisogno anche di vedere un po' in prospettiva, no? E ho scoperto felicemente che il lavoro di cooperazione e di collaborazione esiste poi a tutti i livelli, no? E trascende anche la musica. L'uomo ha bisogno degli altri, ha bisogno di tutti. Ritengo che la vita di un uomo sia sfruttata dagli altri e nello stesso tempo sfrutta la vita degli altri. Cioè, abbiamo una relazione strettissima e questo la musica in realtà lo riflette tantissimo. Ho voluto un po' fare un disco che dedicato a questo atteggiamento e al coraggio delle scelte, no? Fidate Correnti è un abbandono alle correnti della vita, alle intuizioni, ai colpi di coda, a tutto, no? Tutto ciò che tu senti essere necessario per raggiungere un obiettivo e tra questi anche il sodalizio con i musicisti che ti aiutano a realizzare un progetto. In questo Pino Litrente, il batterista, è stato fantastico, Daniele Camarda altrettanto, e Marti incredibilmente unica.
Parlavamo poc'anzi della tecnica del reverse, cioè di prendere dei campioni di uno strumento, comunque di un tempo, e di farli suonare al contrario. La storia della musica ci insegna e ci dimostra quante sono state sia le band sia i singoli artisti che praticamente hanno utilizzato queste tecniche, da probabilmente il più giovane Michael Jackson ai più datati Pink Floyd, per non andare ancora più indietro. Com'è nato questo desiderio?
Sì, ma in realtà appunto si è presa così in maniera, come dire, isolata, non si può neanche più definire sperimentazione per i motivi appunto che tu stesso citando hai dimostrato, il fatto che tantissimi altri musicisti l'hanno già utilizzata e non la rende più un campo, come dire, di sperimentazione. Il fatto secondo me è cercare di innestare un certo, perché comunque questa tecnica, come tutte le tecniche, dà dei risultati che sono direttamente proporzionali alla pertinenza, no? Quindi bravura dell'artista sta nel riuscire a utilizzare le tecniche giuste per dare maggiore forza ad un messaggio. Ecco, in realtà il livello di sperimentazione del mio disco, io comunque ascolto dischi diciamo anche parecchio sperimentali, è relativo. Ci sono delle situazioni che comunque sono anomale rispetto a quello che possono essere il panorama italiano, però con molta umiltà, perché poi bisogna anche essere umili rispetto a questa cosa qua. Non è un disco sperimentale. Ci sono delle tecniche che però sono difficili da innestare senza cadere, come dire, nel banale, nello scontato. Io ritengo, e qui cade un po' la mia modestia, insomma, di essere riuscito a utilizzare questa tecnica, che comunque non è proprio facile, insomma, nel senso che non è facile contestualizzarla. Ecco, sono riuscito a trovargli un contesto, un buon contesto, e questo fa sì che il messaggio è prima di tutto coerente, no? Prima ancora che essere interessante dal punto di vista timbrico.
Sta proprio in quell'elemento, saper calibrare la sperimentazione con un altro genere di musica, come in questo caso la musica jazz. A proposito di musica jazz, quanto ti definisci un crooner italiano? Sei stato così annoverato dalla stampa specializzata. Quanto senti tu a questa affermazione?
Ma in realtà mi sta stretta, nel senso che però posso capirla, perché se io non conoscessi Ivan Segreto e ascoltassi il suo primo lavoro, così a prescindere, probabilmente cadrei anch'io nell'affermazione di potenziale crooner. Io non mi ci vedo, perché comunque questo mio secondo lavoro, che già mi dà più respiro, già, come dire, sai, per tracciare una linea hai bisogno di due punti, no? Quindi un disco rappresenta un punto, un secondo disco rappresenta il secondo punto. Ecco, se tu tracci un po' la linea tra questi due punti, non credo che il risultato porti nella direzione del crooner. Io in realtà vivo molte contraddizioni interne. Io ascolto il jazz, amo suonare il piano, mi rendo conto dei limiti che si hanno rispetto al portare avanti un certo tipo di tradizione, parlo della tradizione jazzistica, no? Quindi trovare una propria coerenza anche dal punto di vista artistico rispetto ad una direzione jazzistica. Il jazz però è stata per me una scuola di vita, perché è forse la prima cosa che insegna. Quindi il rapporto mio con il jazz è un rapporto forse molto più profondo di quello che alcuni jazzisti che continuano a suonare jazz hanno. Il fatto che in questo secondo disco non c'è nessun tipo di swing, non c'è nessun tipo di riferimento palese a quell'universo, non significa che non c'è quel tipo di imprinting, no? E in realtà per me è stato un po' come prendere le distanze da una parte, ma soprattutto guardare con ancora più rispetto quello che è stato e quello che è tuttora il jazz. E poi non dimenticare che io sono un italiano che fa musica in italiano, che viene dalla Sicilia, e quindi poi il mio stretto contatto con la mia vera realtà è un altro, no? Quindi sono in una fase assolutamente di cambiamento. Sicuramente avrò altre scosse di terremoto nel mio percorso musicale, ma non ritengo che sia giusto definirmi crooner, insomma.
Da queste due parole emerge chiaro un messaggio: non dimentichiamo mai le origini.
Assolutamente. Sai, quando tu ascolti tanta musica, quando suoni molta musica, che è ancora peggio, perché comunque poi cerchi di trovare un'identità. La musica è un riflesso di te stesso. Quando poi decidi di farlo per la vita, quindi diventa un mestiere, dentro finiscono per serpeggiare dentro le tue note tutti i tuoi umori, tutti i tuoi le tue angosce, tutte le tue mancanze di tutti i tuoi pochi riferimenti, no? Perché comunque ascoltiamo molta musica che viene dall'estero, perché comunque la musica che è fatta sicuramente indubbiamente bene. In Italia secondo me dobbiamo ancora crescere sotto diversi punti di vista, nel senso soprattutto della produzione, della messa a fuoco di un'identità, di un... Sono pochi gli artisti che hanno forte questa identità. Poi comunque è un paese piccolo, c'è tanta altra musica da ascoltare nel mondo. Ecco, spesso uno si ascolta tutto quello che ha la possibilità, tutto quello che la vita gli mette davanti, e finisce un po' per perdere i punti di riferimento, no? Per perdere le proprie origini, il proprio baricentro. Portavagno per me è stato proprio questo, no? La prima presa di consapevolezza. Ho voluto dedicare tutto il disco, soprattutto quel brano, che comunque per me è un ritorno alle origini sul serio, cioè, dopo essere stato tanti anni in giro per l'Italia, cantare un brano in dialetto con la mia prima passione, che è stato il jazz, per me è stata una, come dire, una gioia immensa,
come un autoregalo.
Sì, finalmente come se fossi andato dal mio papà musicale, che ne ho avuti tanti, e gli avessi detto: ho capito finalmente da dove arrivo, ho capito che cosa voglio, ho capito. E questa è sicuramente una soddisfazione gigantesca, insomma.
Ivan, io ti ringrazio per la disponibilità, per essere stato ospite all'interno di Extranet, e spero di riaverti quanto prima.
Grazie a voi, grazie a te.
Alla prossima.
Ciao.